Labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.
Cari labirintici, questa volta munitevi di un filo d'Arianna, diciamo così, perché il labirinto di oggi vi può portare un po' fuori rotta. Lo facciamo con degli stralci da qualche libro, ma certamente con l'intenzione di contribuire alla vostra sfera di conoscenza e di coscienza. Il primo è dalle 101 storie zen, e più precisamente la prima è quella che mi ha insegnato il comportamento che di solito tengo e che tutti noi, secondo me, dovremmo tenere nei confronti del nuovo, del diverso con cui entriamo in contatto, soprattutto se al posto del tè mettiamo la musica, viene fuori il senso di questa importante storiella. La musica nuova con la quale ci mettiamo a confronto, che entra nella nostra mente, deve trovare un terreno vuoto e disponibile per arricchire la nostra conoscenza musicale, una coscienza che passa per la mente, ma anche per il cuore. Quindi, dalla prima storia zen. Nan-in, un maestro giapponese dell'era Meiji, ricevette la visita di un professore universitario che era andato da lui per interrogarlo sullo Zen. Nan-in servì il tè, colmò la tazza del suo ospite e poi continuò a versare. Il professore guardò traboccare il tè, poi non riuscì più a contenersi. «Eri colma! Non ce n'entra più!» «Come questa tazza», disse Nan-in, «tu sei ricolmo delle tue opinioni e congetture. Come posso spiegarti lo Zen se prima non vuoti la tua tazza?» Piccoli labirinti non musicali. Da Cappelli e Lumache di Claudio Chianura. Adesso vi propongo alcune riflessioni, aforismi, idee e, come dice l'autore Claudio Chianura, queste pagine sono il frutto di un personale sconfinato atto di libertà e quanto a bellezza si vedrà più tardi. I due libri si intitolano rispettivamente Cappelli e Lumache. C'è sempre del formaggio gratis nella trappola per topi, baby. Tom Waits.
Okay, rats. Somebody said talk about rats a little bit, okay. You know, a rat can fall from a 5-story building and he'll be just fine. In fact, they kind of enjoy it. It's a little thrill ride for them. Some of the larger rats sell tickets for the jump. Well, you know, the thing about a rat can never, ever stop eating. And if they do stop eating, their lower teeth will grow up through the roof of their mouth and come out the top of their skull. That's why they're always eating.
El fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. Miguel de Unamuno y Hugo. L'egoismo non consiste nel vivere come piace a noi, ma nell'esigere che gli altri vivano come piace a noi. Oscar Wilde. Pubblicità radiofonica della domenica calcistica un tempo recitava così: se la tua squadra ha vinto, festeggia con Stock 84. Se la tua squadra ha perso, consolati con Stock 84. E si sa, alla fine i tifosi si bevono tutto. È sempre la libertà delle persone che pensano in modo diverso. Rosa Luxemburg. Da Tangeri, all'inizio della primavera, un telegramma di Tennessee Williams mi indusse a partire per Roma al volante della mia Jaguar. Temsamani e io attraversammo la Spagna, la Francia, dandoci il cambio alla guida. Ahmed, che era appena tornato da New York, si era sistemato sul sedile posteriore e passava il tempo a suonare la lira e a cantare. A Barcellona, essendogli stato negato il visto che gli avrebbe permesso di attraversare la Francia, prese un aereo per Roma. Il motivo di questo viaggio era che Tennessee Williams aveva preso degli accordi perché scrivessi i dialoghi di un film che voleva girare Luchino Visconti. L'azione si sarebbe svolta durante la guerra austro-italiana della metà del secolo XIX. Visconti era un uomo di grande fascino e cortesia e quando, dopo 6 settimane, ebbi finito il mio lavoro, mi disse che non era soddisfatto delle scene d'amore. Tennessee impiegò una settimana a rielaborarle secondo le istruzioni del regista, che inizialmente aveva sperato di fargli scrivere tutti i dialoghi. I nostri nomi figurarono entrambi nei titoli di testa del film, per il quale venne finalmente scelto il titolo di Senso, Paul Bowles. Il dramma della nostra epoca è che la stupidità si è messa a pensare. Jean Cocteau. Un muro è sempre un muro da entrambe le parti. Sei prigioniero dentro, sei prigioniero fuori, perché di fatto non esistono un dentro e un fuori. Esiste solo un muro che separa allo stesso modo chi lo subisce e chi l'ha costruito. All in all was just a break in the wall. All just breaks in the wall. problema dei nostri tempi sta nel fatto che gli uomini non desiderano essere utili, ma importanti. Winston Churchill. E che altri si vantino delle pagine che hanno scritto. Io sono orgoglioso di quelle che ho letto. Jorge Luis Borges. Ciao piccola, come ti chiami? Fara. Oh, davvero? Un nome poco comune. Fi lo fo. Bisognerebbe sempre poter ascoltare quel che non ci si aspetta di ascoltare e grazie a questo cambiare il proprio modo di vedere le cose in meglio. Le passioni sono fatte di lacrime e di sangue e di altro ancora, perché il cuore batte a sinistra. Umberto Saba. L'uomo produce il male come le api producono il miele. William Golding. Sembra che bene e male si distinguono in questo. Se facciamo bene qualcosa che produce del male, quel che si afferma è il male. Se invece facciamo male qualcosa che dovrebbe produrre del bene, quel che si afferma è ancora e solo il male. Questo rende valida una sola possibilità: fare bene qualcosa che sappiamo produrrà del bene. A meno che non si desideri far del male, ovviamente, ma anche in quel caso meglio farlo per bene. Io penso che scandalizzare sia un diritto, essere scandalizzati un piacere. Chi rifiuta il piacere di essere scandalizzato è un moralista, è il cosiddetto moralista. Pierpaolo Pasolini.
E stai buono, stai buono! Vai!
Ammazza che faticata che abbiamo fatto! Però ci siamo riusciti, bene o male! Sono proprio contento, frate Cicci! Per voi, mica per me!
Pasto di mare mosso, trenette al buio pesto, pollo ripieno di sé e cime tempestose di rapa, mille foglie sollevate dal vento del vino est, 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 uva in sultanina, porto un amico. consiglio per i rivoluzionari. Se non riuscite a cambiare il mondo, imparate almeno ad abbinare il vino ai formaggi.
Versa il vino! Eccellente Marzimino! Questo pezzo li facciamo piano, poi inghiottir. Sta mangiando quel marrano, fingerò di non capir.
Certe volte, quando non lavoro, anche se dalla finestra posso ammirare la Mole Antonelliana, mi annoio. Allora mi vesto da prete e vado a comprare il Viagra in farmacia per far divertire la farmacista. Arturo Brachetti. America great again. Allora diamo un'occhiata all'uccello nazionale. L'aquila va bene, ma è una specie ormai in via di estinzione. Meglio lo struzzo. Quando ha paura nasconde la testa nella sabbia, alza il culo verso l'alto e lo agita un po'. Questo sarà il nostro uccello nazionale. Ora passiamo alla bandiera. Il rosso è troppo razzista. Il blu è troppo profondo, il bianco è difficile da mantenere pulito. Meglio il beige, che va bene con tutto e non offende nessuno. Il beige è il colore perfetto della tappezzeria americana. Frank Zappa. Se questo è caffè, per favore portatemi del tè. Ma se questo è tè, per favore portatemi del caffè. Abraham Lincoln.
A real nice place to raise your kids up.
Centerville. It's really neat.
Ma se prevenire è sempre meglio che curare, allora il prevenuto sarà sempre meglio del curato, giusto? Here they come. Il Capricorno, un vecchio amabile e cupo che attizza il fuoco in un camino di ferro. La terra, il suo peso, i suoi segreti, la sua fatalità. Come una capra sale sempre brucando, egli raggiunge le alture con lo sguardo fisso al suolo. In politica la stupidità non è un handicap. Napoleone Bonaparte.
C'era una volta un imperatore, si chiamava Napoleone. E quando non aveva torto, di sicuro aveva ragione Napoleone.
Napoleone era fatto così, se diceva di no, non diceva di sì. Quando andava di là, non veniva di qua. Se saliva lassù, non scendeva qua giù. Se correva il lotto, non faceva il caffè. Se mangiava il bignè, non contava perché. Se diceva di no, non diceva di sì.
Vi dirò una cosa banale. Siamo degli analfabeti emotivi, e non solo io e voi, praticamente tutti. Questa è la cosa deprimente. Ci insegnano ogni cosa sul corpo, sull'agricoltura in Madagascar, sulla radice quadrata di Pi o come diavolo si chiama, ma nemmeno una parola sull'anima. Siamo di un'ignoranza abissale riguardo a noi come riguardo agli altri. E c'è un gran parlare oggi sul fatto che i bambini dovrebbero crescere sapendo tutto sulla fratellanza e la comprensione e la convivenza e l'uguaglianza e ogni altra cosa va di moda al momento. Ma a nessuno viene in mente che dovremmo prima imparare qualcosa su noi stessi e sui nostri sentimenti, la nostra stessa paura e solitudine e rabbia. ci hanno lasciati senza una possibilità, ignoranti e pieni di rimorsi tra le rovine delle nostre ambizioni. Rendere un bambino cosciente della propria anima è considerato quasi indecente. Vieni guardato come un vecchio sporcaccione. Come puoi capire le altre persone se non conosci nulla di te stesso? Ma ora state sbadigliando. Quindi la conferenza è terminata. Ingmar Bergman. Confessioni d'un vecchio scapolo di Jaroslav Hašek. Come mi attaccavo il bottone ai calzoni. La cosa più penosa che può capitare a un uomo è quando si accorge che il suo vestiario mostra notevoli difetti. In un certo senso non può apparire nemmeno in società, poiché la società non fa differenza tra uno scapolo è un uomo sposato e richiede da tutti e due un certo decoro. Non aver a posto i bottoni dei calzoni suscita in molta gente prevenuta non poca ripugnanza. La società non giudica questa faccenda obiettivamente e non si occupa del lato psicologico né pratico delle cose. Si dimentica che uno scapolo può essere un uomo molto pudico, che non oserebbe portare i pantaloni alla moglie del suo amico pregandola di ricucirvi il bottone mancante. Se mi rivolgessi con una simile domanda alla giovane figlia della padrona di casa, chissà se non susciterei nella tenera anima della fanciulla anche un certo disprezzo, che sarebbe certamente giustificato. E così a uno scapolo non resta altro, se vuole conservare la sua fama di uomo ordinato, che attaccarsi da solo il bottone ai pantaloni. Se qualcuno obietta che per questa faccenda delicata avrebbe potuto rivolgersi anche al sarto che glieli ha confezionati, ecco che mostra di non ragionar bene, perché se io andassi dal mio sarto e gli dicessi «Ecco i miei pantaloni, mi metto il bottone lì e lì, per favore», certamente mi esporrei al ridicolo, in quanto cucire un bottone sembra una cosa semplicissima non solo al sarto, ma anche al vasto pubblico. Significherebbe allora apparire agli occhi di tutti come un uomo trasandato, un pigro e forse anche un idiota presuntuoso. Per tutte queste ragioni mi sono messo a cucire il bottone e i pantaloni da me. In principio ho sostituito il bottone mancante con una spilla. Una volta però questa mi penetrò dalla stoffa nel corpo. Ero sul tram e allora decisi di cucirlo. Ammetto molto francamente che in principio, quando mi accorsi della perdita del bottone, non me ne curai troppo. Solo la notte, ricordandomi dei continui sguardi che mi avevano seguito tutta la serata nel caffè e persino anche quando mi ero chiuso il soprabito, mi decisi di appuntarlo con la spilla dopo averlo strappato dal gilet. E se il gilet è senza un bottone, non è poi così terribile come quando questo bottone manca sui pantaloni. Il gilet sembra bottonato male, cosa che accade molto frequentemente agli scapoli, come so dalla mia esperienza, ma per la gente che ci sta intorno non è sgradevole. Perciò mi sono accinto alla cucitura del bottone. Ricordo che per tutta la giornata mi sentivo eccitato. Più ci pensavo, più questa eccitazione aumentava. Non volevo domandare come si cuce un bottone, perché non volevo essere considerato uno sciocco, mentre naturalmente lo ero, a dire la verità. Ho ritenuto necessario, come mio primo dovere, di andare alla Biblioteca Nazionale e farmi prestare il volume dell'enciclopedia contenente la lettera A, con la voce «Attaccare i bottoni». Ma la voce mancava. Sotto la lettera B, «Bottoni», c'era scritto «Il bottone è una parte del vestiario con la quale si uniscono le due parti, si attacca cucendolo. I vecchi egiziani conoscevano già i bottoni, invece i greci e i romani non li conoscevano. I bottoni sono apparsi da noi in Boemia con l'arrivo del cristianesimo». Cercai allora sotto la voce «cristianesimo», con la speranza di trovarvi un accenno ai bottoni. Ma non ce n'era alcuno. Se almeno avessi trovato come attaccavano i bottoni i vecchi egiziani. Alla voce «Egitto» si leggeva «In Egitto ai sacerdoti morti le sacerdotesse davano in mano i bottoni d'oro e così li seppellivano». Ma del modo come si cucivano i bottoni nessuna traccia. Dovetti allora contare solo sulla mia capacità. Dopo lungo pensare, mi convinsi che il migliore sistema era quello progressivo. Perciò procedetti sistematicamente e intanto notai che il bottone a quattro buchi. In principio per me fu un mero enigma, ma poco a poco scoprì che il bottone viene attraversato da un filo che vi è spinto dentro con quell'aggeggio chiamato ago. L'ago poi, come ho trovato nell'enciclopedia, non è nient'altro che una specie di leva d'acciaio che, a differenza di un maialino, ha un orecchio solo. Io ne ho due. In questa apertura detta cruna, come ho accertato, si fa passare quel filo e con un movimento come se volessimo infilzare qualcosa, infiliamo l'ago nel bottone più volte per attaccarlo ai pantaloni. Mia fantasia lavorava febbrilmente. Siccome avevo saputo che l'acciaio è fragile, ho comprato una grande quantità di aghi, poi una dozzina di rocchetti di fili, la più parte neri. Il filo bianco l'ho comprato anche perché, se non andava bene quello nero, volevo usare quello bianco. E così avevo a portata di mano anche il filo marrone, per il caso che non funzionasse bene né quello nero né quello bianco. Nel negozio dove compravo tutta questa roba mi domandarono se volevo anche il ditale. Capivo che si trattava di una cosa importante e ne acquistai subito una ventina. Deducendo dall'analogia, ho compreso che serve per metterlo sul dito. Perché e come, non avrei saputo dirlo, ma ho fatto bene a comprarne 20, perché abbiamo 10 dita delle mani e 10 dei piedi. Avviandomi verso casa con questi oggetti, mi sembrava di essere un mago. A casa mi sono fatto riscaldare bene la camera e portare 3 bottiglie di vino. Essermi rinforzato con un'abbondante cena e vino, ho tirato fuori i pantaloni infelici e mi sono messo al lavoro. La mattina dopo mi trovarono steso per terra, avvolto con 14.000 metri di fili variopinti, vestito solo di biancheria intima. Dormivo su 200 aghi e i pantaloni erano cuciti sul divano. Sulle dita delle mani e dei piedi avevo 20 ditali e il polpaccio l'avevo attaccato sul tappeto. Cosa dovevo fare? Beh, mi sono comprato i pantaloni nuovi. Dalle confessioni di un vecchio scapolo di Jaroslav Hašek. questo punto un saluto certamente labirintico da Claudio Ricordi.
E via dirà cosa dirà. Dirà, dirà, ciribiribin, 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 che bel faccin, che sguardo dolce d'assassin, ciribiribin, che bel nasin, che bei dentin, che bel bocchin, ciribiribin.
Stuck forever by the glue. Oh, and you.